Insegnaci la via, insegnaci tu l'unità.
Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi.
Seguendo il percorso del conflitto tenebre e luce, avete sentito stamani, oltre l'Alexio alle lodi, anche Andrea di Creta, pareva ci fossimo messi d'accordo, se avete fatto l'ufficio delle letture, per introdurre questo tema, mi ha fatto tanto piacere ovviamente. Non l'avevo previsto, le letture della messa l'avevo previste, un po' preparate, ma quelle del breviario no. Proseguendo questo percorso della tenebra e della luce, ho trovato dei testi interessanti negli oracoli e negli ammonimenti contro Babilonia presenti nel libro di Isaia, in particolare nella prima parte, dal capitolo 13 al 23, sono gli oracoli contro le nazioni, e poi c'è anche un capitolo, il 47, dentro il libro della consolazione. Anche questo in fondo fa parte della consolazione, il vedere l'esito nefasto di altre linee di vita. Se vedete infatti al versetto 10 del capitolo 13, perché le stelle del cielo e le loro costellazioni non faranno brillare la loro luce, il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce, perché purtroppo si sta denunciando una situazione che non è una situazione di grazia. Dicevamo, dietro il simbolo della luce, di vedere tutto il positivo che si può pensare. Ora, io stamattina veramente avrei il desiderio di fare tanto di più, vediamo finché si può arrivare, insomma, finché regge la vostra pazienza. Mi vorrei porre delle domande da parroco, ossia, voi sapete, la disputa è grande, exeges an Sorbonne o exeges an Église, cioè si fa o si studia per l'università o per le parrocchie. Ovviamente, come vi ho detto l'altro giorno, si studia per le parrocchie. Però bisogna fare un grosso lavoro, perché bisogna fare un lavoro di esegesi e un lavoro di ermeneutica. Uso parole grosse, sono parole tecniche, cioè il testo in sé e la sua applicazione all'economia della salvezza del Nuovo Testamento in cui noi viviamo. Perché se non si fa cantare il testo in sé, inutile avere la parola di Dio. Ma se il testo in sé mi deve diventare un capitolo dell'Odissea, un canto dell'Odissea o della Divina Commedia, è sterile. Ora, a me piacerebbe approfondire un po' questo discorso, se ne sarò capace e soprattutto se saprò spiegarmi, perché mi piacerebbe coinvolgervi coinvolgerti. Cioè, con questo capitolo, che ne faccio con la mia gente? Questo sarebbe l'esercizio, ma non, siccome non è troppo spirituale, potrebbe apparire culturale, limitiamoci a quello che vi posso dire io, però questo è l'esercizio, perché noi siamo pastori e per cui noi non abbiamo una divisione tra la res cogitans e la res extensa. Noi abbiamo un cuore, un cervello, una mente che in tutto quello che fa, che scopre, che opera, lo vuole orientare alla sua gente, a cui questo testo appartiene e per cui è stato scritto. Questo ve lo dico perché siete tutti giovani e forti, avete lunga vita davanti. La vita non importa mica che una settimana debba essere chissà quale svolta. La vita va avanti piano piano, intuisci una priorità, ti rendi conto, ti poni la questione. Dunque, prendiamoci, do presupposto che voi una letta gliel'abbiamo data, e poi avanti. Naturalmente sono tanti strati sovrapposti, ma non ci interessa. Il problema, la prima domanda che ci possiamo fare è questa: chi è Babilonia? I cattivi da sterminare o i peccatori da recuperare? Che cos'è il peccato? Ciò che esclude da Dio o ciò che attira Dio? Per fare Dio, facce Tarzan, facce Dio, mostra di quello che sei, e non si mostra mai quello che è tanto quanto è davanti al peccato dell'uomo. Nel denunciarlo, perché se non lo denunci e non gli apri gli occhi lo rovini, e nell'offrire opportunità. In fondo è un grande gioco delle parti. C'è un popolo eletto che fa la parte del popolo eletto e riceve bastonate come se fosse il peggio popolo dei peccatori, si è visto ieri al capitolo 5. E c'è i popoli cattivi che ricevono bastonate, ma dicendo: guarda che tutta questa storia per te è. Credete che io ami l'Egitto e la Siria meno di voi, poveri scemi? Sei eletto, metti in evidenza la categoria della elezione. E che Babilonia credi che non sia eletta? L'Egitto credi che non sia eletto? Nel momento in cui accetta di stare al gioco, nel momento in cui Babilonia fa Babilonia, e si vede stamani, si vedrà cosa vuol dire, nel momento in cui l'Egitto gioca a fa l'Egitto, botte da orbi, però poi si lavora per il recupero. Lo sguardo del profeta scava nel vissuto del popolo dei credenti e in ogni cuore umano, dove è in questione il senso di quello che avviene. Ora, questo testo ovviamente è talmente ben scavato, ben conformato su Babilonia, che è evidente che non risale a Isaia, non ci importa. Noi abbiamo il libro ispirato che porta questo nome, e questo libro ispirato è la parola di Dio, e questo libro ispirato noi cerchiamo di capirlo, poi chi l'ha scritto l'ha scritto. Babilonia ormai è diventata una cifra ricapitolativa di un certo modo di essere, un'entità simbolica. Quale? La storia fatta dall'uomo, per l'uomo, da solo, dove l'uomo è protagonista. La storia di Babele, la storia che gli uomini vogliono costruire a loro misura, io e nessun altro. Questa è Babilonia. Ma quanta Babilonia c'è nell'ebreo, quanto Egitto c'è nell'ebreo, è ovvio, no? È un gioco delle parti che illumina, ma che non sfugge a lui. In fondo Babilonia è anche chiamata Roma, nella prima lettera di Pietro, no? È chiaro. Perché? Perché è questo mondo. Questo mondo in cui in una certa misura è presente anche da noi, no? Siamo davanti a una scena di un arruolamento, una leva militare. Sul Monte Rullo issate uno stendardo, alzate la voce per loro, agitate la mano. Dettagliatamente si descrivono le frasi di un arruolamento. Evidentemente cosa vuol dire? Io cerchiamo di andare all'essenziale, no? Il generalissimo sta preparando un'operazione alla quale tiene. È il Signore, è proprio Lui. Quello che trasforma i fallimenti in chiamate e che vuole leggere la storia di ciascuno come una possibilità sempre nuovamente concessa per ritornare alla vita. Un'avvertura sconcertante, perché qui c'è una catastrofe, viene presentata una catastrofe, un'esperienza disastrosa fatta di umiliazioni, le dovremmo vedere perché il testo ha la sua importanza, di svergognamenti, ma in questo sconquasso generale è presente l'opera di Dio che trasforma il peccato dell'uomo chiamato Babilonia in storia di salvezza. Prende l'arroganza, la piega, la schianta, fa vedere la vanità dell'uomo essere protagonista vittorioso. È tutta vanità, è catastrofe. Ma questa durezza bisogna infrangerla. E l'operazione su Babilonia ha questo valore. La grande domanda è: che cosa vuol dire? Cosa vuol dire oggi questa cosa? Cosa fa Dio oggi? È chiaro che non stiamo a parlare di come finirà la guerra in Ucraina, se Putin sarà umiliato o no, lasciamo perdere. Non. Questo è l'astrologo, non è il profeta. Il profeta traccia le linee, non dà i numeri. Designa uno stile, un metodo, un senso. E quindi vediamola questa realtà. Lui è un Dio che non sta fuori. Domanda per la nostra gente, eh? Ma allora lui cosa fa? Agisce, spinge, provoca, lo fa, l'uomo, la libertà e via. Lui in qualche modo c'è. Qui c'è in maniera così evidente, colorata, per così dire, sanguigna. Non è schizzinoso da tenersi fuori dalla scena e viene per far vedere come anche le storie più sbagliate possono essere recuperate. Io ho ordinato i miei consacrati, anzi ho chiamato i miei eroi per la mia ira, entusiasti della mia grandezza, grida di folla sulle montagne, capite? C'è una cosa di simile anche poi al capitolo quinto, la finale del quinto era un po' così. Grida tumultuoso dei regni, nazioni radunate, il Signore degli eserciti, il Signore degli eserciti, eccolo chi è, il generalissimo, passa in rassegna l'esercito di guerra. È il vivente, è il santo, il protagonista dell'operazione. E vengono da un paese lontano, dall'estremo dal confine dei cieli. Il Signore, gli strumenti della sua collera, per distruggere tutto il paese. Non è che il Signore bombarda Kiev o bombarda Mosca. Apri gli occhi e trova un senso, lui ti apre una strada. La follia, il narcisismo, l'autoesaltazione è fallimentare, è morte. Lamentate perché è vicino il giorno del Signore, viene come una devastazione dall'Onnipotente. Non ci domandiamo se il giorno del Signore porta bene o porta male. Sicuramente non è banalità. Sicuramente ferisce, ma anche risana. Cerca di recuperare, ma usando la maniera più efficace possibile, anche quella estrema. Ci rendiamo conto quante domande c'è dietro a questa situazione. Soprattutto il grosso tema: Dio com'è? Dio com'è? La Chiesa com'è? Dosaggio, non esiste dosaggio di misericordia e di giustizia, perché il nome della giustizia è misericordia e basta, ma carezze o calci? Qual è il linguaggio che si può capire? Questa è la domanda che ci si può fare. Pastore, che ti domandi a che punto è la notte? E allora cominci a scoprire che il profeta ti dice che Dio non sta lontano dove c'è odore di sangue. Lui c'è. Lui visita. Il giorno del Signore è il giorno di Babilonia e il giorno di Yahweh. Tutte le mani si infiacchiscono, vedete, questa somatizzazione quasi da giudizio universale, no? E dirà a quelli alla sinistra, voi e quelli che faccia fanno, i timpani medievali, i giudizi universali, sono conturbati, spasmi e dolori li colgono, si contorcono come una partoriente, ognuno al suo vicino guardano stupiti, i loro volti sono volti di fiamma. Questo è l'intervento chirurgico senza anestesia del medico universale. La stanchezza, ragazzi, la stanchezza, la sfiducia, il qualunquismo, figurati, talmente stanchi che non hanno forza di alzare l'occhio verso l'altro, figurati se io spendo energie per chiedermi il senso di queste mie situazioni, di questi conflitti, di queste vicende all'interno della storia universale. E allora che ci stai a fare? Che profeta sei se non guardi lontano? Ed ecco allora il versetto 10, cioè, quello che ho cercato di fare, ho individuato questi versetti e ci ho costruito d'intorno un film probabilmente arbitrario, che vi devo dire, fate voi, però un pochino i conti mi tornano. Punirò il male sulla terra e gli empi per la loro iniquità, metterò fine all'orgoglio dei presuntuosi e umilierò l'alterismo, farò vedere perdente questo atteggiamento. Perché gliela voglio far pagare? Dai, non ho bisogno del loro riscatto, ho bisogno di loro. Non gliela voglio far pagare, voglio aprirgli gli occhi. Non è l'ora, non è Rambo che torna a vendicarsi. Allora, percuoterò i cieli e la terra traballerà dal suo posto. Sono un po' le letture di questo periodo, no? La decisività dell'ora. Per dire l'ora è il buio su tutta la terra, lo conosciamo, è un linguaggio in codice. Guerre, rivoluzioni, sconquassi, è un linguaggio in codice. Sta succedendo il giorno del Signore, ecco la salvezza. E qui c'è un'immagine incredibile. Babilonia, il posto, mi viene da pensare la borsa di Londra, la borsa di New York, dove vanno gli gnomi da tutto il mondo a far soldi. Oh, bella Londra, bella New York. Poi arriva le Torri Gemelle, qualche cosa. Come una gazzella scacciata e come pecore che nessuno raduna, ognuno si dirà verso il suo popolo, ognuno fuggirà verso il suo paese, quella Babilonia che era stata cercata come la speranza. Che cos'è Londra per tanti nostri ragazzi, no? Un lavoro, i soldi, la società, sta bene. Scappano, via! E chi se ne importa? Ognuno cerca una soluzione adatta al proprio interesse nel momento in cui si vede che il codice Babilonia non funziona più. E quella Babilonia, nipotina di quella Babele, che voleva riunire gli uomini nel sogno di fare una storia sua senza Dio, si trova ad essere dispersa. Via, via da Babilonia. Che ci doveva ricapitolare, riunire la società aperta, progressiva, libera, il massimo, si sta sbriciolando. E poi c'è: chiunque sarà incontrato sarà trafitto, chiunque sarà catturato cadrà di spada. I loro piccoli saranno spezzati davanti ai loro occhi, le loro case saranno saccheggiate, le loro mogli saranno violate. E come fai a non pensare sui fiumi di Babilonia? Là sedevamo piangendo. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra. Il massimo dell'abiezione, della devastazione, dell'infamia, della violenza. Uomini con le membra brandelli e il cuore spezzato. Questo è il giorno del Signore. Il giorno dell'apertura degli occhi, del rendersi conto. Non è certo un invito a fare i Savonarola di campagna questo, però certamente chi ha fede non ha paura, non ha ansia, dicevamo ieri, non ha fretta. Gli archi spezzeranno i giovani, non avranno pietà del frutto del ventre. Babilonia, lo splendore dei regni. Quando dico queste cose mi viene sempre in mente un aneddoto. Io sono mezzo fiorentino, relativo al cardinale Dalla Costa, il grande cardinale di Firenze, insomma, vecchio stampo, ecco, vecchio stampo, per l'amor del cielo, vecchissimo stampo, che quando venne Hitler a Firenze nel 38, il palazzo episcopale in piazza San Giovanni, lì davanti al battistero, era l'unico palazzo non imbandierato. E il cardinale, mentre passava Hitler e Mussolini, era al tavolo a lavorare. Si accorse che il segretario, Monsignor Meneghello, spiava, voleva vedere poverino il grande spettacolo. Cosa fai? Gli disse. Vieni qua. Ricordati, ho visto l'empio ergersi come cedro rigoglioso. E il salmo gli diceva. Era una grazia. Babilonia, lo splendore dei regni, l'onore orgoglioso dei caldei, sarà come quando Dio distrusse Sodoma e Gomorra. E poi c'è la descrizione macabra, eh? Non sarà abitata mai più né popolata. L'arabo non vi pianterà la tenda, gli arabi non sono nemmeno molto schizzinosi, non, se non ci vanno nemmeno loro, vuol dire che proprio invece ci saranno le bestie del deserto, i gufi, gli struzzi, vi danzeranno i capri, le iene urleranno nei suoi palazzi e gli sciacalli nei lussuosi edifici. Chissà se qualche volta anche a noi il Signore ci ha dato la grazia di Babilonia, cioè avendo preso atteggiamenti sbagliati, avendo preso vie sbagliate, ci ha dato, ha fatto sentire la trambata. Eccola, eccola. Dietro un disegno di salvezza. E vorrei vedere se ce la facciamo a fare una passeggiata veloce sul Salmo 47, sul capitolo 47 di Isaia, che per certi versi è ancora più truce perché gioca molto sull'elemento femminile. Mi atterrò alle note che ho scritto, perché se no mi allargo troppo, però poi vorrei fare alla fine un tentativo, e mi piacerebbe, se non siete d'accordo, pensa cosa alla mia gente io posso dire su questo testo, contro la superbia, contro l'orgoglio, benissimo, è già qualche cosa. La volontà di Dio di salvare tutti, certo. La fedeltà del Signore al suo popolo e la tutela che esercita, certo, però anche il suo popolo l'ha mandato lui in esilio, Lui. L'indurimento. Al capitolo 47. Qui è molto bello da un punto di vista dei simboli, è molto bello perché c'è la Babilonia come donna, la Babilonia dell'Apocalisse, è ammessa al femminile, non ce ne vogliono le femministe, per l'amor del cielo. Qui, se i peccati del capitolo 13 erano peccati maschili, per così dire, l'arroganza, qui è il tutto al femminile, è ancora più, diciamo, umiliante. Scendi e siediti nella polvere, o vergine, tutt'altro che vergine ovviamente, o ragazza, figlia di Babilonia, siediti sulla terra, anzi, vediamo la frase che ho scelto sul buio e la luce che mi ha messo su questa pista, versetto 5, siediti in silenzio ed entra nelle tenebre, figlia dei Caldei, entra al buio, 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 perché non sarai più chiamata signora dei regni. E vedendo questi testi in questi contesti ho detto, possono essere l'asse. senza fissarci per l'amor del cielo. Prendila, ecco, non sarebbe, scendi e siediti nella polvere, giù, per terra, senza trono, perché non sarai più chiamata tenera e delicata. Ovviamente no, pensate quanto la regina, Babilonia regina, ha curata la pelle, le unghie, i trucchi, giù. Prendi la mola e macina la farina. Spogliati del tuo velo, scorfi lo strascico, spoglia le gambe. Pronta a fare tutto attraverso i fiumi. Lo sentite? Che violenza in questo testo. Al femminile non c'è bisogno di dilungarsi nei commenti. La tua nudità sarà scoperta e si vedrà la tua vergogna. Ve lo ricordate la lamentazione di Geremia che gli ultraottantenni come me avevamo sentito il sabato santo? Murieres nostres humiliaverunt. Eccola. E dietro a questa redazione finale ovviamente c'è aver visto il ribaltamento totale. Viene descritta Babilonia come era stata trattata Sion a quel momento, per far vedere, lo vedi? Lo vedi che cosa il Signore fa per salvare? Il nome del nostro Redentore, la parola Redentore è importantissima qua, perché il Redentore vuol dire colui che riscatta, colui che libera. È il Signore degli eserciti, il Santo di Israele, è qui, è un interludio che inevitabilmente ci viene messo. Qui non è tanto il ghignare perché quello è stato umiliato, ma il rallegrarsi perché il Signore si manifesta. Quando? Nella resurrezione del Figlio, non prima. Nella resurrezione, no, non prima, qui. Non c'è da aspettarsi oggi questo tipo, perché siamo arrivati, il compimento ci ha portato lì. Ecco il mistero pasquale come chiave. Provare a leggere, ecco cosa vuol dire l'ermeneutica, leggere queste realtà nella luce del mistero pasquale. Il modo di intervenire di Dio oggi è quello. E quello che ha compiuto nel Figlio è garanzia che lo compirà, ma lo compirà allo stesso modo. Mi sono adirato contro il mio popolo, ho profanato la mia eredità, li ho consegnati nella tua mano, ma tu non hai dimostrato loro pietà. Quando io dico recuperare la scrittura, l'altro giorno un bravo prete mi disse: sai, io non dico più il breviario come lo dicevo prima, ora anziché il lettore del breviario mi leggo tutta la Bibbia di seguito. Dico: guarda che tu fai non un peccato ma un'opera buona, anche perché dura molto di più la lettura, è chiaro. Il familiarizzarsi, perché il nostro Dio non è concettualmente definibile in maniera soddisfacente, è narrativo, è simbolico, è per approssimazione, è più una pittura da impressionisti che una fotografia da giornale. Tu pensavi, per sempre sarò, Signore in perpetuo. Ma qualunque peccato è questo, dai, qualunque peccato. Per sempre sarò. La presunzione, la storia costruita da me per me. Io padre di me stesso e nessun altro. Non hai messo nel tuo cuore queste cose, non hai ricordato la fine di tutto questo. E ora ascolta questo, o voluttuosa, ovviamente sta per qualche parolaccia un po' peggiore, no? Che riposi sicura, che tu, qui torna in un flashback a prima, no? Sicura, voluttuosa, per sempre, capite? Ecco le parole empie. Inevitabilmente dell'educazione, della formazione religiosa del cristiano fa parte la scoperta della propria piccolezza davanti alla sua maestà, rispetto al suo dono e alla sua grandezza, non per umiliarti, ma per aprirti. Che riposi sicura, che pensi in cuor tuo, io e nessun altro. Questo è Satana. Questo è Satana. E permettetemi una parola, io sono un prete peccatore e un vescovo peccatore che è stato in mezzo ai santi e ai peccatori. L'invidia, l'invidia, l'invidia diabolica, io e nessun altro. Quando tu stai male perché l'altro sta bene, perché l'altro è bravo, perché l'altro riesce, perché l'altro tiene consenso. Io e nessun altro, questo vuol dire. Non sedevi, non sederò come vedova, non conoscerò la mancanza di figli. Vedova non sono, ricordate l'Apocalisse, è ripreso tutto il tema. Queste due cose vengono su di te istantaneamente, in un sol giorno, mancanza di figli e vedovanza. E la seconda parte è il fallimento di una cultura chiusa al mistero che pretende di determinare la storia in base agli strumenti che possiede. Chiamiamola la tecnologia, la finanza. Qui il primo peccato di Babilonia è: hai trattato troppo male i miei figli. Il secondo peccato è: ti sei illusa con i tuoi magheggi, con i tuoi stregoni, di avere in mano di determinare la storia. Povera stupida. Questa seconda parte del capitolo è dedicata a questo. Queste due cose vengono a te in piena misura, malgrado l'abbondanza dei tuoi sortilegi e la potenza dei tuoi numerosi scongiuratori, come se lei si fosse circondata di missili antimissile, no? Che la tutelano. Vedete il nostro mondo quante figure ci presenta di questo genere, no? Confidavi nella tua malizia e dicevi: nessuno mi vede. Di nuovo al buio. Ci so fare, non ho da rendere conto a nessuno. Mi raccomando, un'operazione pulita, senza sbavature. La tua sapienza e la tua scienza ti ha fuorviato. Pensavi nel tuo cuore: io e nessun altro. Pensate cosa potrebbe essere questo per una liturgia penitenziale. Tanto non è che cioè, è qui, quindi domani se si fa questa liturgia penitenziale, in che misura ti riconosci, no? Verrà su di te una disgrazia di cui non conosci il sorgere, una rovina che non potrai evitare. Stai allora con i tuoi incantesimi, vai, vai, godi finché puoi, e con la moltitudine dei tuoi sortilegi per i quali ti sei affaticata sin dalla giovinezza. Forse te ne potrai giovare, forse ti renderai terribile. E ovviamente mi dispiace, però ve lo affido se volete. Fatevi il capitolo 14 di Isaia, che è la seconda anta del 13. Quindi noi abbiamo fatto il capitolo 13, quello di prima, il capitolo 47 velocemente, quello di ora, una rapida carrellata, ma con le chiavi siamo date, probabilmente diventa una lettura possibile anche da voi. E poi il capitolo 14, che è una, come dire, un terribile canto ironico contro Nabucodonosor, che sta in terra, che va all'inferno, e tutto l'inferno gode in attesa che arrivi, è terribile. Nel mezzo, fra 13 e 14, c'è uno splendido oracolo di salvezza per Israele. Ora, come spunto assolutamente arbitrario, questo sta a ritrovare i fogli, vorrei provare a dirvi qualcosa sul passaggio dall'esegesi, cioè come leggere da cristiani questa roba. E sono sicurissimo che ce l'ho, ovviamente, era in fondo.
Allora con calma lo trovo.
Grazie, eccolo. Ma lei, padre, è veramente la voce dello spirito, perché appena fa una profezia si adempie. Eccola qua. Allora, vi do alcuni spunti. Se vi va, interrompetemi, ovviamente. Cioè, cosa vuol dire questa parola, come si avvera oggi? Prima di tutto, non cerchiamo traduzioni immediate sul piano della cronaca politica. Secondo, viviamo in un mondo dove queste cose non succedono, dove una storia prosegue il suo cammino. Non si può fare una lettura millenaristica, tantomeno politica, e una lettura religiosa, una lettura del male distrutto, del peccato umiliato e distrutto. E qui il discorso non ci può portare altro che a Gesù Cristo. Perché la battaglia è stata quella. La morte e la vita lì si sono scontrate. Il peso di Babilonia, dell'Egitto, l'ha preso lui sulle sue spalle. E lo ha vinto attraverso il dono della sua vita, attraverso l'agape. Ha vinto, l'ha sconfitto. E tu ti associ a questo. La signoria di Dio non si manifesta nello sbaragliare. La scelta che è stata fatta non è stata quella dei figli del tuono di far piovere fuoco, ma quella di amare fino alla fine. E allora lo capite dove l'onnipotenza si manifesta, Deus qui, che manifesta la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e col perdono. Io ricordo sempre, l'ho raccontato ai miei preti più di una volta, sopra a Sesto Pusteria, di lato alle Tre Cime di Lavaredo, in cima a un passo, insomma, c'è una croce, un crocifisso, su un panorama bellissimo, tutta la valle di Sesto, c'era sotto Brunico e le Tre Cime, e c'era scritto: se guardi lontano vedi la onnipotenza creatrice di Dio, se alzi lo sguardo al crocifisso vedi molto di più. Ora, la vittoria di Dio si manifesta attraverso la croce di Gesù Cristo. Non c'è altra strada. E nella misura che c'è questa associazione a Lui, la fede, la partecipazione, la conversione, il modo con cui Dio vince Babilonia è quella croce. Si può avere la sensazione sia troppo poco, il mondo lo deride infatti, ma che fate voi? Ma che dite? Rendiamoci conto del paradosso della fede, che veramente i greci cercano la sapienza, i giudei cercano i miracoli. Allora, l'uomo cerca, fatemi capire che senso ha questa cosa, fatemi capire, se non me la fate capire, almeno dai, fammi vedere il Dio di Isaia. Il Dio di Isaia, questo qui, apparentemente, fammi vedere questo. Noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso, che nel corteo trionfale porta dietro di sé, eccetera, eccetera, le potenze. Ecco, la capacità di coniugare insieme questi testi che manifestano l'importanza e la certezza della vittoria di Dio e la figura di Gesù Cristo che ci fa vedere come Dio vince, credo che possa costituire allora la guida, il senso dell'Antico Testamento come cassa di risonanza, come cassa di risonanza, perché la verità della Bibbia è una: crocifisso e risorto. E comprende la Bibbia chi in ogni pagina se lo sa vedere, non una serie di buoni consigli. Oggi pomeriggio, se Dio vuole, faremo Isaia 6, la vocazione di Isaia. Sarà più breve, vi restituisco il tempo che ho rubato stamani. Grazie.
Grazie e buona riflessione. Allora, l'Eucaristia alle 11.30, ma puntuale. Thank you.